dentro Red Bull Bora Hansgrohe, il podcast di OVB Online sul Tour de France. Per 3 settimane seguiremo il team manager Ralf Denk e la più grande e vincente squadra ciclistica tedesca attraverso il Giro di Francia. Avete domande per Ralf Denk? Inviatele a tobias.rufovbmedia.de. E ora buon divertimento con il nuovo episodio.
Dopo oggi sapremo cosa è possibile, lo ha detto Florian Lipovic prima della partenza della 6ª tappa. E questo annuncio si è rivelato vero. Duri attacchi fin dall'inizio, uno scatto di Tadej Pogacar a 42 km dalla fine e una lotta pazzesca di tutti i migliori fino alla conclusione. Cerchiamo di fare un po' di ordine in serata e per questo passo subito la dichiarazione di Lipovic a Ralf Denk. Cosa facciamo ora dopo una giornata così? Quanto ne sappiamo di più? Come prima impressione direi che è possibile fare molto.
Sì, oggi nella tappa abbiamo visto uno straordinario Tadej Pogacar, vittoria di tappa, di nuovo maglia gialla, è stato di gran lunga il migliore oggi.
Senza invidia, congratulazioni.
Tutto il resto è stato molto combattuto, già prima delle montagne, cioè, ci sono state situazioni in cui siamo finiti sulla difensiva perché c'era così tanta velocità nel gruppo e perché a tratti abbiamo commesso dei piccoli errori. Anche fermati un attimo a destra per fare pipì in un momento poco opportuno, ma la gara è stata molto molto veloce fin dall'inizio, poi ci sono stati molti tentativi di fuga, ma nessuno ha funzionato davvero a lungo. E poi c'è stato il grande scontro finale sul Col du Tourmalet e lì Pogacar ha dimostrato di essere il migliore.
Assolutamente. Analizziamo il tutto in ordine cronologico. Vado subito al punto e immagino che sia stata quella sfortunata pausa. Quando hanno attaccato già in pianura, Remco Evenepoel aveva quasi un minuto di ritardo, non era certo previsto. È stata davvero una pausa pipì o cosa è successo?
Sì, cosa avresti fatto? Se devi farla, la devi fare. E c'era davvero un bel ritmo nel gruppo. Abbiamo fatto aspettare 4-5 uomini, ma ci è costato un po' di energie, sai? E gli attacchi davanti continuavano e lui voleva svuotarsi ancora prima delle grandi montagne, cosa che capisco. E quindi è stato un bel lavoro per noi riuscire a rientrare.
Ce l'avete fatta, prima che iniziasse il vero lavoro sulle salite. Sì, lì la UA ha preso decisamente il comando. È sembrato fin dall'inizio, anche quando Pogacar non aveva ancora fatto nulla, tra virgolette, già brutalmente veloce. A 9 km dalla cima del Tourmalet, Jai Hindley, l'ultimo gregario di Remco Evenepoel e Florian Lipovic, si è staccato. Ti sei già preoccupato che fosse troppo presto o come l'hai vista tu?
Dunque sì, innanzitutto il ritmo sul Col d'Aspin, la salita prima del Tourmalet, era davvero altissimo. Il team UAE Emirates ha preso il controllo e il gruppo dei favoriti si è ridotto sempre di più. Jai Hindley si è staccato a 9 km dalla vetta del Tourmalet. Ha anche un po' a che fare col fatto che lui, in fondo dove avevamo quel piccolo distacco, ha lavorato molto, sarebbe stato meglio se fosse arrivato più lontano, ma alla fine, per come è andata la tappa, non ha avuto un grande effetto. Non credo che Jai Hindley sia attualmente così forte da poter seguire il gruppo di Evenepoel sul Col du Tourmalet, quindi visivamente non è stato il massimo, ma per noi non ha avuto conseguenze.
Ok, sì, e poi è arrivato il momento, lo scatto di... Sì, prima è stato Isaac del Toro, Pogacar corre ancora, sì, forse un minuto dietro, osserva la situazione e poi scatta lui stesso in testa. Sì, incredibile come riesca a staccare la concorrenza apparentemente senza sforzo. Come hai vissuto il momento in cui tutto si è sgranato? Evenepoel inizialmente non riusciva a tenere il passo, poi ha dovuto recuperare in discesa. Sembrava che Lipovic, forse persino con Vingegaard, potesse farcela. Poi si è unito a Paul Sagan. È successo di tutto. Tu come l'hai vista?
Sì, dunque lo scatto, o meglio l'attacco, era preparato al meglio dal team UAE tramite la seconda punta, Isaac Del Toro. Poi Pogacar ha sferrato l'attacco, Jonas Vingegaard ha risposto con forza, ma non è stato abbastanza. Florian è quasi riuscito a riprendere Jonas Vingegaard, il che ci avrebbe fatto un enorme piacere, ma anche qui sì, è mancato quel qualcosa in più. Durante la discesa il gruppo si è ricompattato, la situazione si è calmata, ma negli ultimi 4 chilometri sul Col du Tourmalet i migliori al mondo se le sono date di santa ragione. E sì, il risultato di oggi è molto onesto. Pogacar è stato il migliore, Vingegaard il secondo, e poi è arrivato il gruppo con Remco e Florian, e per noi è un buon risultato. Bisogna prenderne atto, siamo felici di essere arrivati lì davanti con 2 corridori, tra il secondo e Cimatea il nono posto ci sono solo 2 minuti circa, quindi il primo posto sarà decisamente difficile, a meno che Tadej Pogacar non commetta un grave errore o si ammali, ma tutto il resto è ancora apertissimo.
Diamo un'occhiata all'ultima parte di questo spettacolo, esattamente dove si ricompatta il gruppo principale. C'è stata, sì, un po' di confusione. Si è visto che Evenepoel avrebbe voluto più aiuto. Si cerca forse di riavvicinarsi a Jonas Vingegaard, di nuovo. Qui anche 2 domande degli ascoltatori, di Fabian dal Lussemburgo e di Sasha, che hanno seguito la gara e si sono un po' arrabbiati perché il gruppo non è riuscito a rientrare. Puoi descrivere la situazione e qual era la vostra tattica o magari le vostre indicazioni per Florian e Remco su come agire al meglio in quell'ultimo tratto?
Sì, noi speravamo che il gruppo numeroso collaborasse bene nell'interesse di tutti e credo che non possiamo rimproverarci nulla. Abbiamo fatto anche più del dovuto, soprattutto Remco è stato quello che ha lavorato di più nel gruppo. Anche i ragazzi della Lidl Trek erano in 2 nel gruppo. È sembrato che non volessero solo collaborare molto al comando, è sport d'élite, grande ciclismo, non c'era grande armonia nel gruppo per un motivo o per l'altro. Alla fine siamo tornati sotto fino a 20 secondi da Vingegaard, ma se il gruppo avesse collaborato davvero avremmo potuto recuperare anche quei 20 secondi.
Era naturalmente anche più terreno per Evenepoel alla fine. Dopo la gara Evenepoel si è espresso in modo critico nei confronti del suo compagno di squadra. Avrebbe voluto che Florian Lipovic, stando a quanto si è sentito, tirasse per lui per evitare che, ad esempio, Isaac Del Toro si prendesse il terzo posto. C'è stata qualche critica e ha detto che stasera bisognerà parlarne. Puoi dirci qualcosa a riguardo? C'è già stato un confronto? Hai saputo qualcosa? Come stanno i due?
Sì, c'era un po' di disaccordo, barriera linguistica, ma anche nel calore del momento, sai. Era dopo, oltre 180 chilometri di tappa di montagna, ma non è stato un grosso problema e l'ho visto, prima ne hanno parlato quei 2 ragazzi. Non c'è nulla di grave, si sono seduti insieme a mangiare e hanno riso. Si sta dando a questa storia più importanza di quella che ha realmente.
D'accordo, questo significa che i due continueranno a correre come una coppia. Abbiamo il 4º posto per Remco Evenepoel e il 7º per Florian Lipovic. Come hai detto, è tutto molto molto ravvicinato. Con quale strategia affronterete le prossime gare? Avete ancora 2 assi nella manica? Oggi abbiamo avuto un'idea dei punti di forza e di debolezza, tra virgolette. Come intendete procedere ora con loro?
Proprio come prima della tappa di oggi, non cambia nulla adesso e ora ci aspettano 2 giorni più tranquilli dove vogliamo anche riprendere fiato. speriamo sempre che il vento non ci metta i bastoni tra le ruote, rendendo la tappa stressante, e poi vedremo. Ma al momento non c'è motivo di cambiare nulla del piano.
Tutto chiaro. Ultimo punto a riguardo. Florian Lipovic ha detto all'arrivo che Pogačar è di un altro livello. Anche Vingegaard lo ha visto chiaramente come il secondo più forte. L'hai appena detto anche tu. Per voi si tratta quindi solo, tra virgolette, del terzo posto?
No, l'ho sentito anch'io da Florian. Si riferiva sicuramente a oggi, come ho confermato anche prima, ma in generale non vedo Jonas Vingegaard al momento, o meglio oggi, molto meglio di un Florian Lipovic o di un Paul Seixas. Ciò significa secondo e terzo posto, se proprio davanti non succede nulla, questo verrà. Attualmente, secondo me, è deciso tra 7 persone e lì non è ancora deciso nulla.
E voi avete 2 corridori tra questi 7, grazie mille per le vostre impressioni. Dato che si è fatto tardi, diamo un'occhiata veloce alla giornata di domani, avremo un terreno completamente diverso, sarà di nuovo una tappa per i velocisti. Si va a Bordeaux, è pochissimo dislivello e potrei immaginare che anche i corridori di classifica non avrebbero nulla in contrario se domani fosse una giornata più tranquilla. Cosa ti aspetti?
Sì, dopo i duri giorni sui Pirenei, credo che i velocisti vogliano tornare protagonisti già domani. Per questo le squadre dei velocisti, il team Alpecin, la Premiatek, la Saudal, la Quickstep, dato che entrambe non hanno ancora vinto una tappa qui, collaboreranno sicuramente per tenere il gruppo compatto per i loro velocisti, credo. E per noi va bene così, se domani sarà un po' più rilassato e tranquillo, a patto che, come ho già detto, il vento non renda la tappa difficile e stressante. Lo controlleremo di nuovo domani mattina, ma per quanto ho potuto controllare a grandi linee le previsioni meteo, non dovrebbe succedere nulla di grave e perciò speriamo in una tappa relativamente tranquilla.
Meraviglioso, noi ci saremo ancora e questa volta torneremo a parlare con il nostro solito ritmo. Per oggi grazie mille e buona serata.
Molto volentieri e tanti saluti a Rosenheim.
Questa era l'edizione attuale di Inside Red Bull Bora Hansgrohe, il podcast di OVB Online sul Tour de France. Potete trovare il podcast su tutte le principali piattaforme e sui siti di OVB Media e Ippen Media. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.